Green Report presenta La Toscana per la geotermia, un podcast realizzato in collaborazione con COSVIG, Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche, e con il patrocinio della Regione Toscana.
Nascosta sotto i nostri piedi c'è un'energia straordinaria, è la geotermia che in Toscana ha radici antiche. Benvenuti al podcast che Green Report dedica alla geotermia toscana in collaborazione con COSVIG, il Consorzio per lo sviluppo dell'energia geotermica, e con il patrocinio della Regione Toscana. Io sono Maurizio Izzo, sono il direttore responsabile di Green Report. Con me oggi c'è Adele Manzella, geofisica e primo ricercatore dell'Istituto di Geoscienze e Georisorse del CNR di Pisa. Adele, partiamo dall'inizio. Che cos'è la geotermia?
La geotermia, il nome lo dice chiaramente, è l'energia termica del sottosuolo. Da un punto di vista energetico si intende con geotermia quella parte di calore del sottosuolo, quindi contenuta nelle rocce, nel suolo, che può essere recuperata, estratta e poi portata a produrre prodotti energetici, calore, elettricità e più di recente anche litio, quindi elementi chimici utili per le batterie, quindi comunque diciamo in qualche modo un prodotto utile all'energia.
E hai dedicato buona parte della tua vita professionale, forse non solo professionale, proprio alla geotermia. Come nasce questo interesse?
L'interesse è nato nell'istante in cui ho scoperto della geotermia. Ero l'ultimo anno di università, avevo già quasi completato la tesi in sismologia e vulcani, quindi ero già molto interessata alle forme di energia del nostro pianeta, e ho scoperto la geotermia. Quindi l'idea di non soltanto studiare, ma anche vedere le applicazioni, quindi poter utilizzare l'energia della Terra, mi ha entusiasmato. E da allora non ho più smesso.
Perché oggi, in Toscana in particolare, consideriamo così importante lo sviluppo della geotermia?
Lo sviluppo della geotermia è importante sin dall'istante in cui è stato utilizzato dall'uomo, parliamo di millenni fa. Oggi in particolar modo è importante perché la nostra civiltà ha bisogno di energia, e quindi qualunque forma energetica è fondamentale nella nostra vita quotidiana. La geotermia, soprattutto in Toscana, ha talmente tanti vantaggi che non parlare di geotermia sarebbe una totale follia. Per questo si fa tanto per cercare di farla conoscere, perché tra le tante fonti energetiche se ne parla fin troppo poco.
E possiamo definirla davvero rinnovabile e sostenibile?
Ecco, qui è una bella domanda, perché bisogna distinguere molto bene. Molte persone utilizzano questi due termini come sinonimi, ma non è così. La rinnovabilità di una fonte energetica, geotermia compresa, significa che la sorgente, la fonte dell'energia, è disponibile con continuità, quindi non può essere portata via dall'opera umana. E questo è indubbio per la geotermia, perché la geotermia è un'energia è basata su questo flusso continuo di calore che il nostro pianeta emette continuamente dal suo interno verso l'esterno. Quindi noi potremmo fare le cose più straordinarie, ma non lo fermeremo mai la fonte energetica, che è totalmente rinnovabile, quindi non c'è motivo di dubitare su questo. La sostenibilità invece deriva dal modo in cui noi utilizziamo questa energia. Non perché possiamo inficiare la fonte, ma perché temporaneamente noi dobbiamo fare in modo che le tecnologie di estrazione e di utilizzo dell'energia siano completamente compatibili con la qualità, diciamo, della vita umana. E questo significa che devono essere compatibili da un punto di vista economico, quindi ci deve essere diciamo una risorsa utile, deve essere economicamente utilizzabile, deve essere ambientalmente utilizzabile, quindi non dobbiamo creare condizioni disagiate per l'ambiente, e deve essere socialmente utilizzabile. Quindi abbiamo quattro dimensioni in cui calare il progetto geotermico, il progetto del sistema geotermico, tecnologico intendo, industriale o comunque tecnologico, per l'utilizzo della fonte. Sulla sostenibilità ci sono tantissime tecnologie che garantiscono la sostenibilità dell'uso della risorsa.
dal calore della terra, energia rinnovabile. Il podcast di Green Report sulla geotermia.
Premesso che la conoscenza diciamo non è mai abbastanza, la comunicazione è mai abbastanza, e noi siamo qui anche per questo. E nonostante il fatto che la geotermia toscana abbia, lo dicevamo prima, qualche anno alle spalle, la preoccupazione da parte almeno di una parte dei cittadini sussiste, soprattutto sull'impatto ambientale. Voi avete fatto anche degli studi su questo, che cosa è emerso e se possiamo dire qualcosa per tranquillizzare i cittadini?
Ecco, la geotermia in Italia è veramente, diciamo, ha fatto storia. Ha fatto storia perché è stata pioniera l'esperienza italiana nel mondo. È stata pioniera da tutti i punti di vista. È stata pioniera come capacità, diciamo, efficacia nell'utilizzare la fonte energetica per fare produzione di energia utile all'uomo. È stata anche pioniera, se vogliamo, anche nell'affrontare le criticità che nuove tecnologie portavano. Quindi probabilmente diverse criticità sono state affrontate già di parecchi anni fa, e affrontare le criticità significa riconoscerle e mitigarle o annullare i motivi di criticità, riconoscendo che queste criticità, cioè che diversi territori esprimevano difficoltà ad accettare nuovi impianti, e l'Italia era uno di questi, e la Toscana tra l'altro proprio era una di questi in alcune zone. Qualche anno fa noi abbiamo fatto un progetto europeo per verificare quali erano le condizioni ambientali, quindi da un punto di vista di tecnologie, quali erano le buone pratiche, la normativa che si applicava agli impianti geotermici, e se c'erano dei gap, dei punti delicati da affrontare, e per poter dare delle raccomandazioni. E parlando con, perché naturalmente come progetto europeo c'era l'Italia con diversi attori italiani, il CNR era uno di questi, ma oltre all'Italia c'era la Francia, c'era il Belgio, c'era c'era la Turchia, insomma c'erano diverse, Ungheria, l'Islanda. E verificando le condizioni in cui operavano i diversi paesi per mettere in piedi gli impianti geotermici, abbiamo verificato innanzitutto che la normativa europea, poi calata all'interno dei vari paesi, è già molto adeguata, cioè copre praticamente tutti gli aspetti di criticità potenziale, perché il punto è capire quali sono i potenziali rischi e impatti delle tecnologie per poterli annullare o quantomeno mitigare a un livello, entro un certo livello accettabile da un punto di vista normativo, perché la normativa europea sugli aspetti ambientali è estremamente stringente. L'Italia ha brillato perché applica in Toscana delle condizioni di massima sicurezza, di monitoraggio e di attivazione di protocolli per mantenere tutto a livelli assolutamente accettabili, secondo le norme di legge, ma anche applicando delle buone regole, per esempio soglie di concentrazione di elementi chimici che vengono indicati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che non sono legge ma che in Italia vengono applicati.
Ok, insisterei su questo tema delle preoccupazioni, e te lo direi esattamente così come l'ho sentito dire e come l'ho letto. Una centrale geotermica può essere la causa di un terremoto?
Una centrale geotermica non è causa di terremoto. Esistono centrali da decenni. Prima di tutto bisogna distinguere che cos'è una centrale geotermica, perché le tecnologie sono tante. Nella stragrande maggioranza dei casi, sicuramente per la parte calore, quindi tutti gli impianti dalle piccole, medie, alle grandi dimensioni che distribuiscono il calore, che propongono, che offrono calore, non hanno mai provocato terremoti. Gli impianti geotermoelettrici, che sono quelli che utilizzano i fluidi a più alta temperatura, eventualmente estraendoli da profondità elevate, e da acquiferi in cui comunque si turba un sistema di pressione, diciamo, no, del sottosuolo, potrebbero, hanno il rischio, c'è il rischio di impatto, che in alcuni casi si è verificato, ma va considerato che centinaia di centrali non producono terremoti, sono costantemente monitorati, perché per termini di legge sono costantemente monitorati e non producono terremoti, se si tolgono quelli che non possono essere definiti dei terremoti, anche se scientificamente sempre terremoti sono, ma che di fatto sono delle vibrazioni paragonabile a una macchina o un camion che passa sulla strada. Ma tolto quello, non ci sono terremoti. Ci sono stati dei casi che sono stati degli incidenti, sono pochi, uno solo veramente brutto, veramente disastroso, e si riferiscono a condizioni di tecnologie sperimentali molto particolari e molto specifiche che sono state, diciamo, in Italia non vengono applicate, anche perché sono state sperimentate un pochino diversi decenni fa e immediatamente fermate. Questo si parla del Lazio e parecchi anni fa. Quindi, siccome l'Italia sperimentava all'epoca, ha sperimentato, ha visto che non era proprio il caso, non sono successi incidenti particolari, cioè, però il terremoto è stato registrato e quindi le operazioni si sono fermate. Quindi non è qualche cosa che deriva necessariamente ed è automaticamente associabile all'impianto geotermoelettrico o comunque all'estrazione dei fluidi dal sottosuolo. Quando c'è una stimolazione idraulica, cioè quando si applicano certe particolari condizioni, può succedere. Però, siccome è un fenomeno adesso noto perché si è verificato in diverse occasioni, vengono individuati dei protocolli di sicurezza, per cui le operazioni vengono fermate, questo perché ci sono impianti che stanno funzionando con queste tecnologie, però c'è un protocollo che dice se c'è una frequenza di magnitudo, di terremoti di magnitudo comunque bassa, ma con una frequenza eccetera eccetera, allora si fermano le operazioni e così via. Quindi ci sono delle modalità per praticamente ridurre a zero, se vengono seguite naturalmente, come tutti gli incidenti. Se poi non ci sono, per qualche motivo, diciamo, non si seguono certe regole, certe buone pratiche, l'incidente può succedere.
Dal calore della terra, energia rinnovabile, il podcast di Green Report sulla geotermia.
Quello che possiamo osservare dell'attività geotermica anche qui in Toscana, e penso allo splendido paesaggio appunto che caratterizza gli insediamenti geotermici in Toscana, sono questi pennacchi di fumo. Che cosa sono e che impatto hanno sulla qualità dell'aria?
Allora, innanzitutto non è fumo, perché il fumo io lo intendo come effetto di una combustione, quindi nel caso della geotermia non c'è combustione, quello che viene emesso in atmosfera è vapore. Perché quello che si estrae dal sottosuolo è acqua caldissima, super riscaldata, temperature elevatissime, che viene mandato in turbine eccetera eccetera, e una parte di questa viene dispersa in aria ed è acqua. In questa acqua, nel fluido geotermico nel sottosuolo, in questa acqua è dispersa ed è contenuta anche una certa quantità minima, ma comunque esistente, di elementi chimici e di gas incondensabili, che però nel caso degli impianti geotermici toscani viene trattenuta, la parte pericolosa viene trattenuta e poi reimmessa nel sottosuolo insieme all'acqua di reimmissione, perché l'acqua che viene prelevata quanto più possibile si reinietta nel sottosuolo per non ridurre la quantità di acqua nel sottosuolo. Quindi quella che viene emessa in atmosfera è vapore e una certa quantità di CO2. CO2 che non è un problema, perché non è inquinante la CO2, quindi per questo non viene trattenuta e gestita. Si cerca comunque di ridurre la quantità di CO2, adesso ci sono diverse tecnologie in studio, in sviluppo, per recuperare questa CO2 ed utilizzarla o reiniettarla nel sottosuolo, perché comunque non si vuole neanche, diciamo, si vuole cercare di evitare anche questa, perché si potrebbe dire la CO2 allora viene emessa come nelle centrali a combustibili fossili, in realtà innanzitutto non è effetto della combustione e comunque verrebbe emessa dal suolo la CO2, ma siccome con l'effetto dell'impianto industriale viene concentrata alle torri, quindi viene concentrata all'impianto, perché non ridurla? Questo riduce l'effetto naturale, no, di emissione della CO2. E può essere utilizzata, per esempio in Amiata stanno, adesso non so se sono già iniziate la produzione di CO2 alimentare a partire dalla CO2 geotermica, insomma so che ci sono progetti, però non so lo stato adesso, c'è Nippon Gas che produce CO2 alimentare a partire, cose che in realtà in Turchia si fa già da molti anni, quello di utilizzarlo.
Questo per quanto riguarda l'aria, per quanto riguarda l'acqua c'è il rischio dell'inquinamento delle falde idriche?
Questo era un altro degli aspetti, diciamo, indicati come particolarmente importanti quando abbiamo fatto il progetto europeo, la sismicità, la potenzialità di inquinare le falde. Allora, noi per accedere al calore abbiamo bisogno di utilizzare un'acqua che viene scaldata con le rocce del sottosuolo, quindi diciamo negli impianti, nelle tecnologie più tradizionali si utilizza l'acqua già presente nelle rocce, negli acquiferi. Equivale a perforare come un pozzo per irrigare, quindi ci sono le stesse criticità, gli stessi rischi, con l'aggiunta del fatto che l'acqua super calda che utilizziamo per gli impianti geotermoelettrici ha una temperatura e una pressione particolarmente elevata, quindi la perforazione deve essere fatta ad opera d'arte. Ma l'opera d'arte vale per qualunque opera, no? Per legge l'opera d'arte vale per qualunque. Quindi con i giusti accorgimenti, con le giuste cose, la perforazione non comporta rischi superiori a quelli di una perforazione per un'acqua fresca, insomma. Quindi questo significa che il rischio c'è se viene fatto male il lavoro, ma normalmente il primario interesse dell'operatore perforare nel miglior modo possibile, perché mira a utilizzare esclusivamente le acque caldissime dei serbatoi geotermici.
Dal calore della terra, energia rinnovabile. Il podcast di Green Report sulla geotermia.
Un po' l'hai già accennato, comunque è ovvio che tutte le tecnologie sono migliorabili. Dal tuo punto di vista, se dovessi dire quelle che riguardano lo sviluppo della geotermia, in cosa potrebbero migliorare?
Da ricercatrice, la cosa, oltretutto io sono una geofisica, quindi il mio interesse è soprattutto nel sottosuolo, quindi sicuramente c'è grande, ampio spazio di miglioramento per tutte le tecnologie geotermiche, da ottimizzare l'efficienza della produzione elettrica, termica, quindi pompe, produzione elettrica con cicli sempre più efficienti. Però al di là di questo, a me personalmente quello che piace molto è l'idea di guardare veramente molto avanti. È una cosa molto ambiziosa, ma grazie al cielo negli ultimi anni sono riusciti a convincere chi poteva finanziare questi progetti, e per me la cosa veramente importante è arrivare a produrre energia geotermica ovunque, perché il calore c'è ovunque. E quello che ha limitato per tanti anni la geotermia è quello di dedicarsi esclusivamente ai sistemi idrotermali o quasi idrotermali, quindi cercare dei posti dove ci fosse abbastanza, non soltanto temperatura, ma sufficiente acqua, quindi una portata d'acqua sufficiente per alimentare certe applicazioni. Questo ha limitato, ha fatto grandi cose, perché sicuramente sono zone straordinarie quelle dove queste condizioni ci sono, però limita geograficamente l'utilizzo. Andare invece a fare circuiti, cosiddetti circuiti chiusi, quindi mettere noi li chiamano termosifoni sotterranei, comunque questi tubi molto lunghi, devono essere molto lunghi perché dobbiamo aumentare la superficie di scambio con le rocce, ma a quel punto non abbiamo più bisogno che ci sia acqua, siamo noi a mandare l'acqua nella quantità giusta, quest'acqua si scalda nel sottosuolo a grande profondità e poi ritorna in superficie alla temperatura e con la portata che vogliamo noi, quindi un sistema completamente ingegnerizzato nel sottosuolo. Questi sistemi già funzionano a bassa profondità per la climatizzazione degli ambienti, le cosiddette sonde di geoscambio, quindi già è una tecnologia già funzionante a bassa profondità, però produce una quantità limitata di calore. Invece la grande ambizione, per me la grande frontiera, è andare a grandi profondità e portare in superficie grandi quantità di energia, che a quel punto sì che farebbero la differenza, perché noi passiamo dal raddoppiare il contributo nazionale, che è già molto ambizioso perché noi già facciamo molto, però comunque facciamo un 2%, soddisfiamo un 2% del fabbisogno energetico nazionale per la produzione elettrica, e non pensiamo con i sistemi idrotermali di poter fare più che massimo un raddoppio. Se invece, quando invece diventeranno più economici i sistemi a circuito chiuso profondo, a quel punto la geotermia può soddisfare qualunque richiesta energetica in maniera estremamente flessibile, perché la geotermia è continua laddove è necessario che sia continua, ma è anche flessibile, cioè si può adattare al fabbisogno energetico locale. A quel punto veramente si aprono enormi frontiere.
Adele, grazie della tua disponibilità, grazie di aver risposto alle nostre domande, in particolare a quelle sulle preoccupazioni. Noi continueremo a occuparci di geotermia, se c'è bisogno torneremo a disturbarti, sicuramente continueremo a porre attenzione a questa fonte energetica straordinaria, come peraltro Green Report ha sempre fatto in questi anni.
Grazie a Green Report, tra l'altro.
La Toscana per la geotermia è il podcast di Green Report realizzato in collaborazione con COSVIG, Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche, e con il patrocinio della Regione Toscana. Una produzione Sicrea a cura di Maurizio Izzo.